Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Vertice NATO, Biden non molla ma commette due gaffe, democratici sempre più in pressing per il suo ritiro. Dal summit di Washington la premier Giorgia Meloni apre al bis di Ursula von der Leyen in Europa. Prima notte in cella per Bozzoli, sotto shock e sorvegliato a vista. Verona, blitz contro l'estrema destra e gli ultra, 7 arresti, 29 indagati. Maltempo, allagamenti nel Varesotto e in Alto Adige, grandine e alberi abbattuti a Novara, sul sud in arrivo invece punte di 40 gradi. Tennis a Wimbledon, Lorenzo Musetti oggi ritrova Novak Djokovic in semifinale. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata. All'ultimo giorno del vertice NATO di Washington tiene banco il presidente americano Joe Biden, occhi puntati su di lui dopo le recenti difficoltà in campagna elettorale. Bene, Biden ha guidato la chiusura del vertice con lucidità ma commettendo una doppia gaffe che ha finito per riportare all'attenzione le sue condizioni e riaprire all'interno dei democratici la questione di un suo ritiro.
Joe Biden ha detto di rimanere il più qualificato a battere Donald Trump, il rivale repubblicano, a novembre. Alla domanda perché ha cambiato idea dopo essersi definito un presidente per un solo mandato e un ponte verso una nuova generazione di leader democratici, ha risposto che a indurlo a ricandidarsi per la Casa Bianca è stata la gravità della situazione che aveva ereditato e il desiderio di finire il lavoro cominciato. Un passo indietro lo farebbe soltanto se gli venisse detto con certezza che non può battere Trump, ma ha aggiunto: questo non accadrà. Per un'ora Biden ha risposto alle domande in una rara conferenza stampa al termine del summit NATO, rivendicando la sua credibilità in politica estera, ma è anche inciappato in gaffe ed esitazioni. In una eclatante gaffe, Biden ha chiamato la vicepresidente Harris nel definirla a sua volta qualificata vicepresidente Trump. Soltanto poche ore prima al summit NATO aveva presentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come presidente Putin, per poi correggersi. I deputati democratici che gli chiedono di ritirarsi per far spazio a un candidato più giovane sono saliti a 17, 3 scesi in campo dopo la conferenza stampa. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Washington.
Mentre la difesa di Kiev abbatteva 11 droni dei 19 lanciati dai russi, il vertice NATO si è chiuso nella notte con un nuovo patto per l'Ucraina. Nessun invito formale ad aderire all'alleanza, ma il presidente Biden ha affermato che il patto costituisce un ponte e c'è accordo tra gli alleati sull'irreversibilità del percorso. A rendere fragile l'intesa, le incertezze sulle elezioni americane, con il premier ungherese Orban che nel suo ambiguo tour della pace vola in Florida nella residenza di Trump e si dichiara onorato di averlo incontrato. Abbiamo discusso dei modi per raggiungere la pace, scrive Orban sui social. Buona notizia del giorno, risolverà questo problema. E intanto il portavoce del Cremlino Peskov nega che Putin abbia trasmesso un messaggio a Trump tramite Orban. La premier Meloni non punta il dito contro il leader magiaro, ma conferma il ruolo dell'Italia a sostegno di Kiev e resta critica sulle intenzioni di Putin.
Il problema è che quando si dà questo segnale e il giorno dopo si ottiene che un ospedale viene bombardato, a me pare che questo dimostri purtroppo che non c'è alcuna volontà di dialogo da parte della Russia.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero, andiamo in Medio Oriente, riprendono oggi al Cairo i negoziati per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi.
I corpi senza vita di 60 persone sono stati trovati sotto le macerie in un quartiere di Gaza City, duramente colpito nei giorni scorsi dall'esercito israeliano. Notizie che non fermano la diplomazia. Parla di cauto ottimismo il portavoce alla sicurezza nazionale americano Kirby, riferendosi alla ripresa al Cairo oggi dei negoziati per arrivare a una tregua a Gaza e al rilascio degli ostaggi israeliani. A guidare la delegazione appena arrivata al Cairo, Ronen Bar, capo dello Shin Bet, l'agenzia di intelligence israeliana. In questa fase di trattativa sembra sempre più possibile l'ipotesi di un governo ad interim in cui Hamas e Israele non dovrebbero avere alcun ruolo, lo rivela il Washington Post. Rischia invece di peggiorare la situazione tra Libano e Israele. È morto oggi il soldato israeliano di 33 anni ferito ieri nell'attacco di droni di Hezbollah. Mentre a margine del vertice NATO è dura la condanna del G7 nei confronti di Israele per aver legalizzato 5 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Gli Stati Uniti avrebbero imposto sanzioni a 3 persone e 5 organizzazioni israeliane collegate ad atti di violenza contro i civili, sempre in Cisgiordania. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo in Italia con le altre notizie. Cominciamo con la situazione del maltempo che ha visto violenti temporali, allagamenti al nord, anche a Milano, ma soprattutto in Alto Adige, mentre al sud prosegue la situazione di forte caldo con 11 città bollino rosso proprio per il caldo. Sentiamo.
Nel secondo venerdì di luglio, segnato tradizionalmente da nuove partenze verso le località di villeggiatura, al nord invece arriva il maltempo, o meglio ritorna, temporali più autunnali che estivi in Lombardia. Particolarmente colpita la provincia di Varese, all'alba scenario inusuale per il lago, onde e vento, allagata la strada, schiranna anche i locali della Canottieri Varese alla vigilia dei campionati italiani. Barche distrutte pure a Gavirate, a Induno l'Olona ha superato gli argini, blackout in molti comuni, situazione critica a Como, il lago esondato, viabilità in tilt, danni e disagi, nubifragio anche su Milano ma senza particolari conseguenze. In Piemonte un muro d'acqua è caduto dal cielo, in particolare sul Canavese e il Novarese, le linee ferroviarie Domodossola-Novara e Arona-Novara sono interrotte, così la Biella-Novara. A Ponte Canavese nel Torinese molte case sono rimaste per ore senza corrente elettrica. In Alto Adige è esondato l'Isarco, la situazione più difficile nell'alta valle di Isarco e a Campo di Trens, una colata di fango ha investito un albergo, abitazioni allagate. In tutta la provincia un centinaio le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca. Giacomo Bozzoli ha trascorso la sua prima notte in cella a Cantù Mombello, in una cella singola e sorvegliato a vista con un agente fisso che lo ha controllato tutta la notte. La svolta nelle indagini per il suo arresto è avvenuta ieri mattina alle 5:30, da quando Bozzoli è stato intercettato. La procura ha disposto un blitz in tutte le abitazioni della famiglia in provincia di Brescia, dove poi è stato ritrovato. Incidente sul lavoro invece in una ditta per il trattamento dei rifiuti. Un operaio di 42 anni di Iglesias è morto questa mattina nella zona industriale di Macchiareddu, nel Cagliaritano. La dinamica dell'incidente sul lavoro non è ancora stata chiarita. Un'operazione della polizia di Verona negli ambienti dell'estrema destra scaligera e degli ultra. Dall'alba di oggi ha portato all'esecuzione di 7 misure cautelari, 29 indagati a cui sono contestati vari reati tra cui lesioni, violenza, minacce. Sentiamo.
7 arresti e un totale di 29 indagati. È questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Verona per episodi di violenza, minacce e danneggiamenti legati all'estremismo di destra. Agli arrestati, 6 veronesi e un trentino con età compresa fra i 19 e i 27 anni, sono contestati reati di violenza privata, minacce, danneggiamento pluriaggravato e porto d'oggetti atti a offendere, in alcuni casi anche l'aggravante della finalità dell'odio e discriminazione razziale. Sono stati tutti posti agli arresti domiciliari e sono ritenuti responsabili di una serie di episodi, fra questi l'aggressione ad un 14enne, azione inquadrata in una proclamata lotta alle baby gang, poi le violenze verso i tifosi marocchini durante i festeggiamenti nelle fasi finali dei mondiali del Qatar nel 22 e ancora un agguato alla festa in rosso di Quinzano nell'estate del 23. 2 degli arrestati sono anche stati fermati assieme a decine di tifosi italiani a Dortmund in Germania prima della partita Italia-Albania, travisati con passamontagna in possesso di bombe carta, intercettati poco prima di aggredire dei tifosi albanesi. Uno dei due era anche destinatario di un DASPO internazionale. Per il giudice gli arrestati sono individui socialmente pericolosi e sprezzanti delle autorità. Paolo Usinabbia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Verona.
La Commissione europea ha dato il via libera al prestito ponte per l'ex Ilva da parte del governo italiano. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha infatti ricevuto la cosiddetta comfort letter della Commissione riguardante il prestito da 320 milioni di euro per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Lo ha reso noto il Ministero guidato da Adolfo Urso. Era una vicenda che ha fatto discutere all'interno del mondo dello spettacolo, parliamo dell'ondata di solidarietà che ha riguardato Angelica Schiatti dal 2020, dopo anni di minacce, per una vicenda di stalking che ha riguardato anche Morgan. Sentiamo.
Non sei sola, stiamo dalla tua parte, stiamo con te. Dal mondo dello spettacolo si alza un'ondata di solidarietà, una sorta di Me Too nella musica per Angelica Schiatti, la cantautrice che nel 2020 ha denunciato per stalking Morgan, Marco Castoldi, con cui aveva avuto una relazione. Emma, Elodie, Levante, Elisa, Paola Turci, Tommaso Paradiso e molti altri esprimono il proprio appoggio a Schiatti. C'è un'indignazione reale, lavoriamo per il cambiamento, ci racconta Giulia Minoli, presidente di una Nessuna 100.000, fondazione che riunisce molti artisti nella lotta alla violenza contro le donne.
Noi vediamo quanto queste dichiarazioni, questo muro che hanno innalzato gli artisti, è veramente un segnale che qualcosa comunque sta cambiando. Noi stiamo lavorando per un profondo cambiamento culturale.
A 4 anni dalla prima denuncia per diffamazione e atti persecutori e a 3 dal rinvio a giudizio di Morgan, il processo è stato spostato da Monza a Lecco e non è stato preso alcun provvedimento. L'udienza preliminare si è svolta a ottobre, la prossima udienza è fissata per il 13 di settembre. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 ore.
13:11, siamo alla pagina sportiva che vive molto del tennis, perché oggi, tra poco, nel pomeriggio, c'è la sfida che sta già diventando un classico, quella tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, Carlo Genta, no? Perché abbiamo anche dei precedenti, oltre Wimbledon.
Sì, abbiamo dei precedenti oltre Wimbledon, ma qui è la prima volta e ce la vogliamo godere. Poi se mi chiedete a che ora giocheranno, non vi so rispondere. Dopo quegli altri, dato che quegli altri sono Alcaraz e Medvedev, iniziano alle 2:30, fate voi 2 conti e decidete quando disdire ogni impegno. Poi Musetti Djokovic, va detto che Musetti, reduce da quella meravigliosa spremuta di emozione che è stata il quarto di finale con Fritz. Mentre Djokovic, che già mi è sembrato, al di là di quella enorme fasciatura che si porta intorno a un ginocchio, mi è sembrato in grandi condizioni contro Rune, da lì in poi non l'abbiamo più visto perché De Minaur ha dato forfè e quindi Djokovic ha passato questa vigilia riposandosi.
A riposo.
E di conseguenza, motivo in più per dire che sarà durissima. Intanto anche oggi, ogni giorno, è un'attesa per quello che succederà. Adesso anche oggi è una meravigliosa attesa per quello che succederà domani, e cioè Jasmine Paolini di nuovo in campo, stavolta per giocarsi il titolo contro la Krejcikova.
È attesa anche per la finale domenica dell'Europeo, ma insomma ci sarà tempo.
Sì, no, finale dell'Europeo, insomma, io credo che la Spagna sia forse l'unica cosa costantemente bella che abbiamo visto in questo Europeo. Sta vivendo una specie di magia, e a me un po' ricorda l'Italia dell'82 dalla partita con l'Argentina in poi, cioè non hanno più sbagliato e giocano sulle ali in grande entusiasmo. L'Inghilterra gioca con l'enorme gorilla sulla spalla che accompagna la nazionale inglese ad ogni grande edizione, perché l'unico standard è quello, sappiamo tutti, lontanissimo del 66.
Grazie Carlo, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. 13:13, ci fermiamo, è in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Vertice NATO, Biden non molla ma commette gaffe, Dem sempre più in pressing per il ritiro, e dal summit di Washington Meloni apre alla bis di Ursula von der Leyen in Europa. Verona blitz contro l'estrema destra e gli ultra, 7 arresti, 29 indagati. Maltempo, allagamenti nel Varesotto, in Alto Adige, grandine e alberi abbattuti. A Novara, sul sud, invece, in arrivo punte di 40 gradi. Tennis, a Wimbledon oggi pomeriggio Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic in semifinale. Eccoci qua. 13:17, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 se volete scrivere per commentare tutte le notizie di oggi. Ripartiamo dal meteo impazzito con pioggia al nord e sole al sud. Direte, beh, insomma, è un classico per il nostro paese. Sì, è un classico, ma non credo si possa dire altrettanto per l'intensità dei fenomeni. Ma insomma, lo capiremo: pioggia tantissima in poco spazio, in pochi minuti in alcune zone. In Alto Adige, a Trento, a Lagati dei Sottopassi, nel Novarese, in Piemonte ci sono state grandine, alberi abbattuti, poi ancora 100 interventi dei vigili del fuoco in Alto Adige, esondato il lago di Como al sud, sole con punte fino a 40 gradi. Vabbè, insomma, vediamo un po' di mettere le cose in ordine e lo facciamo intanto insieme al sindaco di Como, Alessandro Rapinese, che saluto e ringrazio. Buongiorno e benvenuto, sindaco. Ci sente il sindaco? Il sindaco di Como, che ditemi qualcosa in regia, sì, perché era collegato, ma evidentemente è caduta la linea.
Pronto? Pronto?
Ecco, adesso la sentiamo perfettamente. Sindaco, buongiorno, linea, sì. Benvenuto, grazie per essere con noi. Senta, ci racconti un po', perché sono arrivate notizie stringate, lago a rischio esondazione, acqua che usciva dai tombini, il lago è esondato o no? Com'è la situazione?
Allora, purtroppo quello che sta succedendo di questi tempi con questi eventi calamitosi, queste bombe d'acqua che fanno hanno un'intensità tale per cui la nostra rete idrica non riesce a smaltirla. Questa mattina ci siamo svegliati e c'era una continuità del lago in un'arteria importantissima per la nostra viabilità. C'è da dire che nel giro di un'ora poi l'acqua è fluita e
cioè continuità del lago, lei intende dire che tra l'acqua che usciva, diciamo, dalla rete idrica e l'acqua del lago c'era un punto di contatto e quindi, diciamo,
esatto,
era una
esatto.
sorta di esondazione dalla rete idrica verso il lago, sì.
Sì, tenga presente poi che la nostra città ha una peculiarità, stiamo finendo un'opera pubblica importantissima per il contenimento di queste acque, solo che non è ancora finita. Mi auguro che nel giro di qualche mese questa opera sia ultimata e la continuità tra l'acqua del lago e quella dei tombini finisca, perché è proprio quello lo strumento. Però il problema è generale, come diceva giustamente lei, il grosso problema sta diventando l'intensità di queste precipitazioni, di questi fenomeni che rendono veramente complicato. Noi abbiamo rimosso più di 300 tonnellate di rifiuti, di tronchi dall'acqua per quello che è successo sabato e domenica scorso e per noi la viabilità sull'acqua è importante anche come elemento di trasporto pubblico, perché abbiamo la navigazione dei laghi che trasporta i nostri cittadini e che non può muoversi evidentemente se ci sono tronchi galleggianti che arrivano dalle valli. Insomma, è un problema.
Ma adesso sta ancora piovendo o com'è la situazione a questo punto di
no,
vista?
No, in questo momento non in questo piovendo. Momento no. In questo momento no, ma il problema vero, come giustamente detto lei, non è il fatto che piova o no, è l'intensità.
È l'intensità del fenomeno.
Cioè,
è la
concentrazione.
Si può banalizzare e dire beh, piove, è d'estate, le piogge ci sono sempre state, anche piogge forti, però insomma, qua siamo di fronte a fenomeni molto concentrati. Intanto perché insomma, le cose che sono successe stamattina sono tanti. Io ho citato Novara, ho citato il Piemonte, l'Alto Adige, tra poco ci andremo, stiamo parlando con il sindaco di Como. A Milano la metropolitana verde è rimasta chiusa perché un fulmine ha colpito due centraline elettriche e c'è stato un blocco, un blackout, insomma sta succedendo un po' di tutto. Abbiamo in collegamento anche Mauro Tollardo, credo, dell'Ufficio Meteorologia Prevenzione Valanghe della provincia autonoma di Bolzano, Alto Adige. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Senta, chiedo anche a lei com'è la situazione, che cosa è successo lì da voi e che tipo di perturbazione è transitata lì in Alto Adige?
Beh sì, è una situazione abbastanza classica per l'estate, nel senso che dopo alcuni giorni con caldo, con temperature fino a oltre 35 gradi e umidità al suolo elevata, finalmente è arrivato alla perturbazione che ha determinato il raffreddamento e quindi temporali anche di forte intensità. Ieri notte abbiamo avuto un evento, un temporale abbastanza violento con apporti di pioggia fino a oltre 60 mm in poche ore nella zona di Vipiteno, quindi un evento abbastanza notevole anche se non da record. Mi permetterei comunque di aggiungere quel che diceva il sindaco
prima.
Eccezionale è anche almeno per noi, la durata di tutte queste precipitazioni, nel senso che arriviamo da una primavera e un inizio estate in cui ha piovuto veramente tanto e tantissimi
quindi tante
giorni.
Piogge ripetute, molto intense ogni volta, e quindi poi alla fine
sì.
Senta Tollardo, le chiedo anche un po' le previsioni per adesso. Sta piovendo o ha smesso anche lì?
Adesso sta piovendo, sta transitando il fronte, quindi oggi fino a stasera continueranno i temporali, non escludiamo anche grandine, quindi eventi abbastanza forti a livello locale. Dopodiché la situazione dovrebbe migliorare.
Speriamo che transitino, esatto, queste perturbazioni senza far troppi danni, perché se non ho capito male da domenica dovrebbe esserci sole, caldo, anche molto caldo, anche al nord, compreso lì da voi, giusto?
Esatto.
Va bene, io saluto anche Luca Mercalli che torna a trovarci. Mercalli, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, mi sembra che questi sbalzi, ormai ci stiamo abituando noi esseri umani, no? Cioè, li stiamo mettendo in conto, però il territorio fa fatica, insomma, ad adattarsi a questo tipo, cioè, sentivamo prima, no? Intensità e durata ripetuta delle piogge, Mercalli.
Ma intanto non ci si adatta mai a questi eventi, nel senso che si paga sempre un prezzo. Dire
certo.
Adattarsi è una parola troppo comoda, troppo neutra. Ci adattiamo perché non si può fare diversamente, ma in realtà si subisce, perché si pagano danni materiali importanti, le assicurazioni non riescono più a stare dietro al pagamento dei danni da eventi meteorologici, e qualche volta purtroppo il prezzo sale anche con le vittime. L'esito dell'amplificazione degli eventi estremi che stiamo osservando negli ultimi 20 anni, via via che la temperatura globale cresce, e questo dà più energia a tutti i fenomeni atmosferici, comprese le precipitazioni violente che di questi giorni.
Dicevamo prima anche con l'esperto dell'Alto Adige, per quanto riguarda anche proprio il meteo, che la pioggia anche d'estate al nord, ma insomma può essere, diciamo, non è di per sé un fatto strano, però dicevamo l'intensità, no, Mercalli?
L'intensità e la frequenza.
E la frequenza.
Perché, come abbiamo sentito giustamente dai dati del collega, siamo reduci dalla primavera più piovosa dell'ultimo secolo al nord Italia, che fa pandan con la siccità più gravosa, almeno degli ultimi 70 anni, in Sicilia. Allora ci ritroviamo con fenomeni che hanno una persistenza irregolare. Normalmente non è che ci stupisca il fatto di avere molta pioggia sulle Alpi o la siccità al sud.
Certo.
Ma qui siamo ormai bloccati in questa situazione da oltre 5 mesi, in sostanza da febbraio, quando l'inverno più caldo della storia sulle Alpi, senza neve fino a febbraio, improvvisamente è diventato uno dei più nevosi.
Sì,
quindi
sì.
Assistiamo sempre di più a un'estremizzazione degli eventi, o troppo o troppo poco.
Ecco, questa neve che c'è sulle Alpi, no? È minacciata anche da queste piogge, perché quella neve era benedetta, no? Perché erano riserve d'acqua per i prossimi mesi, un po', diciamo, di fresco anche, così lo dico con un termine, diciamo, improprio, per le Alpi. Però poi quando arrivano queste piogge sappiamo che portano via a valle. Cosa sta succedendo sulle Alpi adesso?
Ma in realtà il manto nevoso ancora abbondante in questa stagione sopra i 3000 metri intanto è la garanzia di avere tanta acqua. Quindi abbiamo scongiurato assolutamente il rischio siccità al nord Italia, almeno quest'estate, mentre ricordiamo nel 2022 abbiamo passato la peggiore siccità nel bacino del Po che si sia mai registrata negli annali idrologici. Per cui nuovamente anche in questo caso un fenomeno di colpo di frusta climatico, troppa neve e troppa poca in precedenza. Adesso il caldo comincia a farla fondere rapidamente, perdiamo circa 10 centimetri al giorno di spessore di neve attorno ai 3000 metri, c'erano fino a pochi giorni fa ancora 3-4 metri di neve alle quote attorno a 3000-3500 metri. La pioggia certamente insieme al caldo contribuisce alla fusione, ma non è non è un fattore particolarmente importante, nel senso che, anzi, addirittura la neve spesso protegge il suolo ed evita certo. che i detriti scendano a valle, quindi da questo punto di vista svolge perfino un'azione protettiva delle zone di alta quota, dove i temporali intensi potrebbero invece trascinare quelle colate di detriti, come purtroppo abbiamo visto a Cogne, a Macugnaga, a Cervinia, in Canton Ticino nell'ultima settimana di giugno. Quindi poteva essere peggio, diciamo così, se non ci fosse stata la neve.
Senta Percalli, un'ultima cosa, perché nel frattempo al sud c'è caldo, c'è molto caldo, e in arrivo, se ho capito bene, ci sono anche punte di 40 gradi la settimana prossima, insomma inizio settimana. Sono valori anche questi, diciamo, medie stagionali, mi sembrano un po' sopra le medie stagionali.
Sono un po' sopra le medie stagionali, ma nuovamente è la persistenza che dichiara l'anomalia di questo periodo. Il centro-sud è praticamente già da un intero mese che è con temperature al di sopra della media, mentre al nord abbiamo al contrario un clima più fresco e le piogge ripetute. Non dimentichiamo che però il mese di giugno, che a molti è parso freddo, a magari a Milano o a Verona,
sì, da queste parti sì.
Si colloca in media sul territorio italiano, secondo i dati del CNR ISAC di Bologna, in nona posizione tra i più caldi di 220 anni.
Accidenti.
Quindi bisogna sempre pensare che le nostre impressioni soggettive cambiano con il tempo. È chiaro che ci è sembrato un giugno fresco rispetto a quelli che lo hanno preceduto, perché per esempio nel 2019 a giugno avevamo 40 gradi nelle città del nord Italia.
Però è pur sempre stato un giugno caldo.
È sempre un giugno caldo, cioè un giugno caldo, piovoso, grigio, e quindi questo dà un effetto psicologico di frescura. Al contrario, il centro-sud è sempre stato sotto temperature vicine o addirittura ben superiori ai 35 gradi, il che ne fa veramente lì uno dei giugni più caldi della storia per il sud Italia, in quinta posizione. E adesso anche luglio sta procedendo con lo stesso segnale.
Luca Mercalli, grazie, buon lavoro, alla prossima. Ci fermiamo qua. Insomma, quindi da ancora un po' di perturbazioni in queste zone già colpite tra stasera e domani, poi da domenica però il sole dovrebbe restare, è anche molto intenso al centro-sud. 13:29, ci fermiamo, c'è la pausa, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eh sì, è venerdì ed è il momento della classifica delle buone notizie, le migliori, come sempre, della settimana, scelte per voi. Come sempre navighiamo un po' tra bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto, starete a vedere. Allora, cominciamo con un terzetto di notizie economiche al sesto posto, dove proprio si viaggia tra bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Dopo 4 mesi la produzione industriale è tornata a crescere, dunque una buona notizia. Maggio più 0,5%, secondo l'Istat è il primo rialzo del 2024, resta però un trend negativo su base annua, cioè considerando tutti, diciamo, l'andamento, il differenziale tra maggio di quest'anno e maggio dell'anno scorso, perché si rimane a un meno 3,3%. Quindi insomma, bicchiere mezzo pieno, perché c'è un'inversione di tendenza, speriamo che si confermi con le prossime rilevazioni per quanto riguarda la produzione industriale di questo paese. Al quinto posto un'altra notizia economica, ed è questa, e questa è una grande, cioè proprio in termini di di quantità, questa notizia, perché la bolletta energetica dell'Italia nel 2023 è scesa del 42%. Sì, avete capito bene, abbiamo speso 66,5 miliardi per l'approvvigionamento energetico, con un calo di 47 miliardi rispetto all'anno prima. Un calo clamoroso questo qua, dovuto a un mix di fattori, ci ricorda per esempio Celestina Dominelli sul Sole 24 Ore, che sono minori consumi di energia dovuti ai cambiamenti climatici, è stato più caldo e si è usato meno, diciamo, combustibile. C'è un contesto economico di un po' di stagnazione, quindi diciamo si è consumato meno in termini di energia perché si è prodotto un pochino di meno, e questa non è una buona cosa. E poi c'è il calo delle quotazioni dei beni energetici, che ha fatto spendere di meno, quindi soldi risparmiati per gli italiani, i cittadini, per le imprese e per lo Stato, meno 42%, e dimmi te se non è una buona notizia. Quarto posto a un'altra notizia tra economia e ambiente, perché anche questo è un bilancio: nel 2023 il riciclo di carta e cartoni in Italia ha segnato ancora una volta un punto importante, ed è questo, cresciuto del 3%, siamo al 92,3%, che corrisponde a insomma, ad avere abbondantemente superato gli obiettivi europei del 2030, che sono l'85%, è il rapporto, il 29esimo rapporto sulla carta e cartone realizzato da Comieco. Insomma, su questo settore qua, carta, cartone, riciclo di carta, l'Italia si conferma leader mondiale, e scusate se è poco. Terzo posto, mettiamo questa notizia, che è un avvio di una istruttoria dell'antitrust nei confronti di 6 influencer, che sono questi: Luca Marani, Big Luca, Alessandro Berton, Hamza Murai, Michele Leca e Davide Cagliazzo. Cosa facevano questi influencer sui social network? Promettevano facili guadagni a chi, diciamo, voleva seguire i loro consigli, senza specificare che in realtà si stava trattando di una sorta di pubblicità, di una pubblicità vera e propria, quindi non era un consiglio tra amici, ma stavano vendendo dei prodotti. Allora può darsi che io qui ragiono, diciamo, da boomer, no? Può darsi che i nativi digitali siano già abbastanza svegli da accorgersi da soli che si tratta di truffe, specchietti per le allodole, pubblicità varie, ma insomma una bella etichetta con scritto pubblicità può sempre servire per i più ritardati tra di noi, ed è per questo che l'antitrust si è mossa in questo senso. Allora, al secondo posto, andiamo veloci che siamo quasi arrivati in cima alla classifica, una notizia che riguarda la salute: una app dell'Agenzia Italiana del Farmaco, una app per facilitare l'assunzione di farmaci, cioè quando devi prenderli, i tempi, le modalità, se un farmaco è scaduto, se ci sono nuove prescrizioni, se ci sono farmaci equivalenti, eccetera eccetera. Insomma, un bel aiuto per chi deve prendere farmaci magari quotidianamente. Non abbiamo testato, non abbiamo letto giudizi su quest'app, quindi non sappiamo se funziona, se funziona bene, però insomma, diciamo che sulla fiducia ci sembra un nuovo ottimo strumento. Siamo arrivati al primo posto, e la trovate questa app sul sito dell'Agenzia del Farmaco. Se andate sull'Apple Store o su un altro, sul Google Store, dove potete scaricarla. Al primo posto mettiamo una notizia che riguarda, diciamo, gli scenari globali di cui ogni tanto parliamo, e riguarda l'elezione del nuovo presidente iraniano. Una notizia di qualche giorno fa, che però vogliamo inserire in classifica perché vogliamo davvero capire se è una buona notizia l'elezione di ho pronunciato male, perché qua in Occidente è stato definito il presidente moderato, quindi una buona notizia, ma vogliamo davvero capire. Lo facciamo insieme a Sara Iazzi, che torna a trovarci. Buongiorno intanto e benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Vogliamo capire insieme a lei, lo ricordo, giornalista, antropologa, autrice anche di libri sull'Iran, uno su tutti, Iran, donne e rivolte, se davvero questa è una buona notizia anche e soprattutto per gli iraniani, l'elezione di questo presidente moderato, che, diciamo, ha sconfitto un candidato più oltranzista. Iazzi.
Allora, è una notizia buona dal mio punto di vista. Chiaramente non posso parlare per 80 milioni e certo, oltre di iraniani. Voi sapete che durante le elezioni si era sparsa un hashtag, per esempio, sui social, che diceva non andate a votare, in ogni caso non votate neanche il riformista, non votate nessuno. In realtà,
perché c'era però un certo scetticismo, no, su questo voto, lo sappiamo.
Ma Pezeshkian è comunque un uomo del sistema, è stato, insomma... è stato già nel governo, lui è un medico e quindi è stato incaricato dal ministro della salute, insomma una persona dentro già al governo iraniano, per cui non rappresenta una novità. Però è anche vero che noi lo chiamiamo moderato, la parola giusta forse è riformista. È anche vero che il riformismo ha una sua tradizione politica comunque all'interno dell'Iran, sia dall'inizio quasi della Repubblica Islamica, quindi dalla metà degli anni Ottanta esiste, no, questa corrente politica che poi col tempo si è un po' depotenziata, diciamo.
Perché noi sappiamo che Non sarà lui a prendere le decisioni importanti, perché c'è sempre, diciamo, la guida suprema, c'è tutta la parte, diciamo, dell'ordine religioso, però comunque una figura di spicco che tra l'altro dovrà dire la sua anche, se ho capito bene, sulla successione ad Ali Khamenei. Quindi comunque una figura importante che ha delle caratteristiche di che tipo per quanto riguarda appunto la questione dei diritti umani? Lei diceva: non posso parlare per 80 milioni di iraniani, però insomma sappiamo che c'è un forte movimento di opinione pubblica e c'è stata anche una grande repressione di queste manifestazioni da parte del regime.
Eh sì, l'Iran ciclicamente viene toccata da, diciamo, ondate di proteste che hanno diverse istanze, no? Una di queste, la più nota, sono le istanze per i diritti civili, quindi per una maggiore uguaglianza nel trattamento proprio legale tra uomini e donne, per esempio, soprattutto sulla legge di famiglia, per maggiore libertà anche proprio individuale. È chiaro che dentro a una repubblica islamica dove la religione controlla la sfera pubblica, questo è veramente molto difficile, perché, come dire, mettere in discussione queste parti che a noi sembrano normali, no? Togliere il velo, per esempio, vuole dire in realtà smantellare proprio l'ideologia islamica che sta dietro a questa repubblica che è nata da una rivoluzione. Quindi è veramente molto una matassa difficile da sciogliere. E allo stesso tempo Pezeshkian non è una figura carismatica, cioè non è un leader politico che tutti hanno riconosciuto da sempre perché ha scritto libri o ha fatto grandi comizi importanti, però in questo caso è importante perché Pezeshkian si fa anche portavoce soprattutto di un nuovo corso di dialogo con l'Occidente che è stato interrotto, no?
Quindi Yasi, se io alla fine dell'intervista le chiedessi se effettivamente è stato giusto inserirlo diciamo nella classifica delle buone notizie, mi risponderebbe con un sì?
Io sì, assolutamente sì, perché comunque una faccia riformista e una moderazione è sempre un bene, soprattutto in un contesto geopolitico di questo tipo che stiamo vivendo. Esatto, sì.
Benissimo. Sì. Io mi devo fermare qua. Ringrazio Sara Yazi per essere stata con noi. E, insomma, abbiamo centrato l'obiettivo. No, scherzi a parte, era giusto dedicare qualche minuto anche a questa notizia di qualche giorno fa che abbiamo eletto migliore. Buona notizia della settimana. Tra poco Giulia Crivelli con noi.